Non vi interrò molto oggi, incredate la sedia, ma volevo lasciare un pensiero tratto dal Vangelo di Giovanni. Se dico il capitolo, forse qualcuno già si immagina di cosa tratta, di cosa parleremo. Giovanni capitolo 4. Il testo di Giovanni capitolo 4 è un testo abbastanza conosciuto, è un incontro particolare che il Signore Gesù fa. Con chi? Com'è? Con la donna samaritana. Allora, non leggiamo tutto il capitolo perché sennò abbiamo soltanto 54 versetti. Leggeremo metà, la prima parte. Arriveremo fino al versetto 26, ma poi il pensiero si concentrerà verso la fine del nostro testo. Allora, io Giuseppe. E là c'è la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta. Una donna da Samaria venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La donna samaritana allora le disse: come mai tu, che sei un giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù gli rispose: chiunque beve quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua viva che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più qui, fin qui ad attingere. Egli le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Gesù gli disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. Gesù gli disse: sono io che ti parlo, sono io il Messia. Testo, versetti che conosciamo abbastanza bene, e non mi soffermerò tanto. Devono fare il giro, andare oltre il Giordano, salire su e poi rientrare per non passare per quelle terre. Ma mi piace la parola, il versetto che dice che Gesù doveva passare per la Samaria. Gesù non doveva passare per la Samaria perché era più furbo degli altri e voleva fare meno strada, ma Gesù doveva passare per la Samaria perché sapeva che lì c'era qualcuno che lo stava aspettando. Quel qualcuno non sapeva, ma Gesù sì. E Gesù è passato per la Samaria durante le ore più calde del giorno, si è fermato al pozzo e lì ha fatto quell'incontro, mentre i discepoli sono andati a comprare, a prendere da mangiare. Gesù ha fatto l'incontro di cui lui stava aspettando. ha incontrato questa donna e con questa donna ha avuto un dialogo. Gesù le ha iniziato a parlare, ha fatto una breve introduzione chiedendogli dell'acqua, gli ha parlato dell'acqua che invece gli era lì per offrirgli il Signore Gesù stesso. Il Signore Gesù ha fatto vedere a questa donna anche la sua onniscienza. E quando parla di che Gesù gli dice vai a chiamare tuo marito, è proprio per far vedere a questa donna che il Signore Gesù conosceva quella donna nel profondo del suo essere, nel profondo del suo cuore. Ed è importante che riflettiamo su questo. Abbiamo iniziato a parlare dicendo che il Signore è andato, doveva passare per Samaria perché doveva incontrare questa donna. Vediamo adesso che il Signore conosce nel profondo, nell'intimo di questa donna. Il Signore conosce ognuno di noi. Il Signore per ognuno di noi ha fatto una strada e doveva passare per quella strada perché doveva incontrarsi con noi. Doveva parlare con noi. E come con la donna samaritana, anche con noi dobbiamo riflettere, dobbiamo sapere che il Signore conosce l'intimo, conosce il profondo del cuore di ognuno di noi. Mi volevo soffermare, avete visto che veloce che sono stato, già fatto in un paio di minuti già una ventina di versetti. Volevo soffermarmi dal versetto 21, dove Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte, anzi scusate, iniziamo da quello che gli dice la donna, perché è importante vedere anche questo aspetto. Versetto 19, la donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. E questo la donna dice a Gesù questa frase: Signore, vedo che tu sei un profeta, perché Gesù gli ha scoperto le carte, gli ha fatto vedere che conosceva la vita della donna quando gli ha chiesto portami qua tuo marito, e poi Gesù gli ha fatto capire che conosceva bene la sua vita, conosceva questa donna. E la donna gli dice: Signore, vedo che tu sei un profeta. E dopo la donna continua: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Se noi notiamo dal versetto 20 che abbiamo letto adesso fino al versetto 24 parla di adorazione, e la parola adorazione e i suoi derivanti la troviamo almeno in quattro versetti almeno una decina di volte. E proprio su questo aspetto, su questa parola che volevo soffermarmi questa mattina, perché noi siamo venuti qui questa mattina per lodare e per adorare il Signore Gesù. Siamo venuti qui questa mattina per lodare e per adorare Dio. Qual è la prima domanda, la prima domanda che fa la donna samaritana al Signore Gesù? Versetto 20 dice: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme la morte di Davide, dopo prende regno il figlio. La donna samaritana dice a Gesù: i nostri padri dicono che dobbiamo adorare Dio qui in Samaria, voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare, ma dove? Tu, che lei aveva riconosciuto che Gesù era un profeta, ha detto: dimmi, secondo te, dove bisogna adorare? Cosa gli risponde il Signore Gesù? salvezza viene dai giudei, ma al versetto 21 cosa dice?
Com'è? Che nessuno troverà il Padre. Che né sul monte né a Gerusalemme si troverà.
Allora, leggiamo il versetto 21. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte e né a Gerusalemme adorerete il Padre. Cosa sta dicendo il Signore Gesù a questa donna samaritana? Il Signore Gesù sta predicando l'Evangelo, il Signore Gesù sta testimoniando, il Signore Gesù sta, tra virgolette, evangelizzando questa donna samaritana. Cosa sta facendo capire il Signore Gesù a questa donna?
Che non avrà un posto. Che non sarà un posto per adorarlo, sino...
Qualsiasi posto può essere adorato Dio.
Ok, dicevi...
Che non adorano a Gesù, sino un altro...
Che non è, qui dice che non è il posto, dice non arriverà il momento che non sarà né a Gerusalemme né in Samaria che adorerete il Padre. Ma cosa gli dice? Il versetto successivo, cosa dice?
Voi adorerete quel che non conoscete.
Sì?
Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei.
Ok, e dopo?
Ma allora viene, anzi, è già venuta. Che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità. Il Padre cerca tali adoratori.
I veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E non, sì, voglio sottolineare anche quello che è stato detto a Vittoria da Monica, che la salvezza viene dai giudei, perché era profetizzato. Ed è stato così, il Signore Gesù è disceso dalla casa di Davide, quindi dalla tribù di Giuda. Proprio per questo motivo Gesù gli ha detto: la salvezza viene dai giudei. E Gesù gli sta dicendo: io sono il Messia che voi state aspettando. Ma quello che io voglio soffermarmi questa mattina sono due cose. Innanzitutto Gesù ha detto alla donna: non è il luogo che ti porta ad adorare Dio, o non è il luogo che ti fa adorare Dio. Prima cosa. Seconda cosa, poi c'è scritto: i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. Cosa significa, secondo voi, questa frase, questo versetto? Così brevemente. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità.
Col cuore. Con fede. Avendo fede.
Fede, sì. In spirito e verità. Perché tali sono gli adoratori che Dio cerca. Gesù vuol far capire a questa donna e vuol far capire a noi, questa mattina e a tutte le persone che poi hanno letto, che l'adorazione a Dio può essere e viene fatta da coloro che hanno conosciuto personalmente il Signore Gesù. Se noi non abbiamo questo rapporto con Dio, se noi non abbiamo aperto il nostro cuore a Dio, se noi non abbiamo permesso a Dio di entrare nella nostra vita e di donarci lo Spirito Santo, non possiamo avere questo rapporto, questa relazione con Lui. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. E questi sono gli adoratori che il Padre ricerca. che il Padre vuole. Quindi una cosa importante che dobbiamo renderci conto è che noi possiamo adorare Dio innanzitutto se siamo nati di nuovo. Possiamo avere il rapporto con Dio se siamo nati di nuovo. Abbiamo visto che non è il luogo, non è una religione. Dio non è una religione, ma Dio è il creatore. E Dio vuole un rapporto vivo, intimo con ciascuno di noi. Noi non siamo venuti qui questa mattina, spero, perché è domenica mattina e c'è la messa, o per gli evangelici il culto. Sì, in un certo senso, ma dovremmo, il mio desiderio, quello che spero io, che ognuno di noi è venuto questa mattina qui perché sente il bisogno, il desiderio di riunirsi con i fratelli, di riunirsi con la famiglia in Cristo, di riunirsi con la Chiesa per lodare e adorare il Signore Gesù, per aprire il proprio cuore davanti a Dio. Quindi quando si parla di adorazione, l'adorazione si intende, l'adorazione è quella manifestazione che noi facciamo di un sentimento, che abbiamo un sentimento di timore, insieme al rispetto, insieme all'amore verso Dio. Per cui io mi sento, riconosco che sono inferiore a Dio, ma nello stesso tempo riconosco quello che Dio ha fatto per me, mi ha salvato, mi ha innalzato. E proprio per questo motivo io sento nel profondo del mio proprio cuore di esprimere la sottomissione, ma anche il ringraziamento, anche la riconoscenza per quello che Lui ha fatto, perché Lui mi ha innalzato davanti alla Sua presenza. Così, quando abbiamo questo rapporto con Dio, quando apriamo il nostro cuore al Signore Gesù, Egli entra in noi, ci dà il dono della vita, dello Spirito, è proprio lo Spirito di Dio che ci mette in relazione, in comunione con Dio, questo Spirito che ci permette di adorarlo nel modo giusto, perché tali sono gli adoratori che il Padre cerca. Leggiamo il Salmo 29, versetto 1 e versetto 2. Salmo 29, 1 e 2. Vittoria, sento che sei già pronta, hai già iniziato a leggere, ma lo legge ad alta voce. Versetto 1 e versetto 2.
Date al Signore, o figli di Dio, date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome.
Ancora l'ultima riga, versetto 2.
Ah sì, scusa. Adorate il Signore con santa magnificenza.
Adorate il Signore con santa magnificenza. Ma qui il versetto, il salmista inizia questo salmo dicendo, ed è Davide, dice: date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e forza, date al Signore la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore con santa magnificenza, date, o figli di Dio, al Signore la gloria dovuta al suo nome. Come possiamo dare a noi, a Dio, la gloria dovuta al suo nome? Secondo voi, come possiamo dare a Dio la gloria che Lui aspetta da noi? Qualcuno mi può suggerire, mi può aiutare?
Glorificandolo.
Come?
Glorificandolo.
Ok, come glorifico? Sì, giusto, ma come glorifico io Dio?
Adorandolo.
Ok. Sì, sì, ci siamo, le risposte stiamo dando giuste.
Con le azioni.
Con le azioni.
quindi sì, riconosco la gloria in lui e quindi lo glorifico.
Sì, da, noi dobbiamo rendere gloria, dobbiamo rendere gloria al nome di Dio. Date al Signore la gloria.
Pregando.
Date al Signore gloria e forza. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. È tutto giusto quello che avete detto. E dobbiamo cercare ora di mettere insieme quello che è stato detto da Rof, quello che è stato detto da Elia, quello che è stato detto da Ferdinando, da Alessandro. Mettiamo tutto insieme. Da Maria. Date al Signore la vostra vita, il vostro essere. Noi diamo gloria al Signore quando viviamo in Cristo, quando viviamo Cristo nella nostra vita. Ma non la domenica mattina, non adesso, anche adesso sicuramente, ma quando siamo fuori, quando siamo al lavoro, quando siamo nel mondo, quando siamo in macchina e qualcuno ci attraversa la strada e noi freniamo. Date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Dare al Signore la gloria significa vivere. Vivere la vita nuova che Cristo ci ha dato. Dobbiamo vivere la vita in Cristo. Ma vivere la vita in Cristo, no, ripeto, non significa vivere la domenica mattina o quando ci riuniamo su Zoom perché si riunisce e preghiamo insieme. Vivere la vita in Cristo significa vivere la vita in Cristo, non la domenica mattina, non il mercoledì pomeriggio, ma vivere la vita in Cristo. Mattina, notte, sempre, 24 ore su 24, e soltanto quando noi vivremo la nostra vita e la nostra vita glorificherà Dio, allora godremo delle benedizioni di Dio. Quindi l'adorazione è molto più profonda di quello che a volte noi pensiamo. Sì, andiamo ad adorare, mettiamoci lì e preghiamo, quattro preghiere. Adorare Dio significa vivere. La nostra vita deve esprimere la gloria di Dio. I veri adoratori, non arriverà il momento che non adorerete Dio né su questo monte, né a Samaria, né a Gerusalemme, ma i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. E questi sono gli adoratori che Dio, questi sono gli adoratori che il Padre ricerca. Questo è quello che il Signore Gesù sta dicendo alla donna samaritana, questo è quello che il Signore Gesù vuole dire questa mattina, vuole ricordarci. Abbiamo visto che Davide lo aveva capito, e Davide fa echeggiare nel suo salmo lo scopo di Dio per l'uomo. E lo scopo dell'uomo è adorare Dio. Lo scopo del nato di nuovo, del credente, di chi fa parte della famiglia di Dio, di chi fa parte del popolo di Dio, di chi fa parte della Chiesa, del Dio vivente. Lo scopo, l'obiettivo è quello di adorare Dio. E Dio va adorato con la nostra vita. Così dobbiamo vivere una vita di adorazione. E quando scopriamo che questo è il vero modo per adorare Dio, allora sì che scopriremo che siamo stati coperti dalle benedizioni che ne derivano da questo. E proprio per questo motivo, non l'ho detto prima ma lo dico adesso, il titolo di questo pensiero è l'adorazione, uno stile di vita. L'adorazione a Dio deve essere per noi credenti uno stile di vita. Se noi viviamo ogni giorno, ogni momento della nostra vita, viviamo glorificando Dio, lo adoriamo con la nostra vita, e noi lo adoriamo, noi lo glorifichiamo quando siamo nei momenti più difficili, forse nei momenti più bui, che invece di sbattere la testa per terra, invece di urlare, invece di arrabbiarci, ringraziamo il Signore, ringraziamo il Signore. Quante volte a me mi capita, in momenti più stressanti, che sbatto a testa, urlo, ma il Signore mi fa capire che non è questo il modo di adorare Dio. E io adoro Dio ogni giorno, vivendo la mia vita nelle situazioni di ogni giorno, come io affronto le situazioni, come io affronto la giornata, quello rispecchierà come io glorifico, come io adoro il Signore. Così la tua motivazione nell'adorazione a Dio deve essere pura. Noi dobbiamo glorificare Dio per quello che Egli è, non per quello che aspettiamo che faccia a noi. Non devo adorare Dio perché mi aspetto che mi dia qualcosa. Dio mi ha dato la vita eterna, Dio mi ha dato già il suo figliuolo. Il Signore Gesù è stato condannato, è stato ucciso per noi. Cosa aspetto di più? Mi ha dato il massimo e per questo devo glorificarlo. Devo vivere la mia vita rendendo gloria al Signore Gesù. Così l'adorazione non è soltanto un atto esteriore, ma è qualcosa che, una vita interiore, è qualcosa che viene fatta con il nostro cuore e anche esteriormente, perché parte da di dentro per poi uscire, sbocciare, uscire al di fuori della nostra vita. Così quando ci riuniamo insieme per adorare Dio, dobbiamo sfruttare questi momenti, dobbiamo sfruttare certi momenti per condividere insieme l'adorazione, il nostro stato, i figli di Dio, la nostra gioia, la presenza di Dio nella nostra vita, possiamo condividerla insieme, pregando, lodando, stando insieme, avendo la comunione. L'adorazione quindi è una risposta totale che coinvolge tutto il nostro essere a un Dio santo. La vera adorazione dovrebbe essere una risposta del nostro cuore alla verità di Dio e alla sua parola. Adorare Dio significa offrirgli la nostra vita, poi la lode, le nostre preghiere, i nostri canti, i nostri doni. Glorificare Dio deve essere il costante, cosciente scopo dei figli di Dio. L'adorazione a Dio è tutto ciò che siamo in risposta a tutto ciò che Dio è per noi. La nostra vita deve essere una risposta di quello che Dio è per noi, di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Così, dove è presente la vera adorazione, ci sarà sempre un risultato. Perché? Perché Dio sarà glorificato. E questo è l'elemento cruciale di tutta l'adorazione. Dio vuole essere riconosciuto e glorificato fra il suo popolo, fra la sua chiesa, fra la sua famiglia. E così l'adorazione richiede purezza. L'adorazione richiede quel desiderio di volante di essere puri per il Signore Gesù, di essere puliti per il Signore Gesù. Solo in questo modo noi possiamo vivere, godendo la comunione, la relazione con Dio per mezzo della sua parola, della preghiera e dell'adorazione. Per adorare Dio dobbiamo arrendere i nostri cuori a Lui. E quando parlo di essere puliti, di essere puri, sto parlando di tutto. Di tutto ciò che macchia la nostra vita, che macchia il nostro rapporto. Tutto ciò che è peccato deve essere cancellato. Dobbiamo vivere puliti davanti alla presenza di Dio. Dobbiamo impegnarci e abbiamo le capacità, abbiamo tutto ciò che ci serve per vivere in questo modo. Dio ci ha dato lo Spirito Santo. E quando sbagliamo, quando pecchiamo, quando cadiamo, perché succede? Abbiamo la possibilità, e Dio vuole, Dio è lì pronto per rialzarci. Dio vuole che ci rialziamo. Dio non ci punisce perché abbiamo sbagliato, ma Dio ci perdona. Dio vuole che noi riconosciamo l'errore che abbiamo fatto, gli chiediamo perdono e Dio vuole riabbracciarci, vuole godere la comunione con noi. Quante volte ho parlato con delle persone, con dei credenti che dicono: sto passando una brutta situazione, Dio mi sta punendo per quello che ho fatto e non mi lascia stare. Non è così. Non è così la nostra relazione con Dio. Dio non ti punisce per quello che hai fatto, perché Dio ha già punito Gesù per quello che hai fatto, per quello che hai fatto tu, per quello che ho fatto io, per quelli che hanno fatto tutte le persone del mondo. Il Signore Gesù ha dato la sua vita, egli è stato punito, egli è stato condannato, è stato crocifisso, è stato maledetto dal Padre per gli errori che noi abbiamo fatto. Noi non saremo più, non siamo condannati se abbiamo aperto il cuore a Lui, se abbiamo instaurato questo rapporto, questa relazione con Lui. E quando sbagliamo, Dio non ci punisce. Dio ci ama, Dio vuole che ci tiriamo su, Dio vuole abbracciarci, Dio vuole godere la comunione con noi, non vuole che noi camminiamo con la testa bassa, vuole che noi ci rialziamo, gli chiediamo perdono e camminiamo con la testa alta, gioiosi, ringraziandolo e glorificandolo. In questo modo noi glorifichiamo Dio. Così arrivo alla conclusione di questo pensiero, ricordando che dobbiamo lodare, dobbiamo glorificare, dobbiamo adorare Dio in ogni momento. E possiamo approfittarne questa mattina che siamo qui e ad avere dei momenti per prostrarci davanti alla sua presenza. Fra di noi e dentro di noi, chi c'è? C'è Dio, il Signore, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Colui che ha creato l'universo, colui che ha condannato il suo figliolo per amore nostro. Il Signore Gesù è presente, perché il Signore Gesù è morto, è risorto. C'è scritto che ora è a destra del Padre, intercede per noi. Il nostro corpo è il tempio di Dio, la Corinzi, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Egli vive fra di noi. E cosa possiamo fare noi questa mattina per concludere questa mattinata che siamo insieme, questo tempo che siamo insieme? Possiamo ringraziarlo, possiamo pregare, ma che non sia la nostra adorazione racchiusa qui. Non pensiamo che chiudendo, dicendo amen, quando io dirò amen alla fine, ok, abbiamo finito, ma quando usciamo fuori continuiamo a lodarlo con la nostra vita, continuiamo a lodare Dio, e anche se non lo lodiamo con le nostre parole, anche se non chiudiamo gli occhi e diciamo ti adoro Dio, ma lo adoriamo quando siamo davanti ai momenti più difficili. Come noi ci comportiamo, la nostra relazione è continua col Signore Gesù, con Dio, non soltanto quando siamo qui in chiesa, perché il nostro corpo è tempio di Dio, il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo. Questa è la relazione che dobbiamo avere continuamente col Signore. Così, prima di concludere il nostro incontro, vogliamo avere dei momenti insieme per adorare in preghiera a Dio. E mi incoraggio però a non chiudere qui la nostra adorazione, ma che possiamo continuare la giornata e i giorni che abbiamo davanti, possiamo continuare ogni giorno ad adorare il Signore. E quando sbagliamo, quando cadiamo, quando pecchiamo, chiediamo perdono. E alziamo lo sguardo a Dio, il Signore Gesù è di fronte, che ci tende la mano, ci vuole rialzare, vuole vivere in gioia con noi, in comunione con noi. Non ci punisce, non vuole punirci. Non dice, non ci dice se sei stato cattivo e ti punisco. Gesù dice: ho pagato io per questo peccato, ho pagato io per questo errore. Vivi. Vivi la vita, la relazione con me. Così mi fermo qui, chiudo questo pensiero e voglio lasciare qualche minuto liberi di ringraziare Dio, di pregare, di adorare.